secondo la regola, la nostra regola, che la nostra comunione si rigenera, si rinnova a partire dalla Santa Eucaristia quotidiana. Convochiamo tutti i nostri fratelli e sorelle e in particolare ci uniamo a Silvia per condividere con lei la grazia dell'Eucaristia.
Dal Libro dei Proverbi, capitolo 2, versetti dall'1 al 9. Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene. Parola di Dio.
Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto, e da ogni mia paura mi ha liberato. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Io mi glorio nel Signore, ascoltino e si rallegri. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete com'è buono il Signore, beato l'uomo che in Lui si rifugia. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegri. Temete il Signore, suoi santi, nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma chi cerca il Signore non manca alcun bene. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino.
Alleluia, alleluia.
cieli.
Alleluia. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
Capitolo 19, versetti 27 e 29. Allora Pietro disse a Gesù: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo? E Gesù disse loro: in verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. E chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Parola del Signore. Per ricordare San Benedetto, la prima lettura richiama e rinvia allo spirito generale della regola di Benedetto, in particolare al prologo, all'inizio della lettera, e ha un tono molto vicino e anche una citazione estesa. E poi il Vangelo invece è un testo, diciamo, tradizionale, classico, attribuito, applicato a chi abbandona tutto per il Signore. Ecco, vediamo insieme queste scritture anche nel contesto della figura di Benedetto e della sua regola.
Io dico una cosa subito rispetto alle due letture, soprattutto alla prima. L'insistenza è a questa dedizione. Se veramente un uomo si butta nell'ascolto, nell'osservanza, nella dedizione della sua vita al Signore, allora penetrerà la profondità di questo rapporto, conoscerà il timore e troverà la conoscenza di Dio, il senso di Dio. Cioè, mi pare che il significato principale sia che se non c'è questa radicalità, se rimane una cosa superficiale, in realtà non si arriva ad avere una percezione neanche lontana. C'è bisogno di una ricerca totalizzante per poter avere un frutto di conoscenza. E la 70 espande un po' il testo e soprattutto volevo dire questo perché fa questa aggiunta nel versetto 2. Il pezzo inizia riferendosi a un figlio, è un insegnamento sapienziale, diciamo, da padre a figlio. E nel versetto 2 invece aggiunge dicendo che questa ricerca, questa attenzione alla sapienza, all'intelligenza, se sarà utilizzata anche per l'istruzione di tuo figlio, allora, poi tutto il brano finisce, allora conoscerà il timore del Signore. Cioè, nella dedizione personale alla ricerca di Dio, del suo comando, della sua sapienza, dei suoi giudizi, in questa totalità di ricerca c'è anche l'istruzione del proprio figlio. E allora rimane una trasmissione, è un insegnamento da padre a figlio, e viene detto che a sua volta colui che lo riceve, questo insegnamento, se lo trasmette al suo figlio, allora troverà veramente il senso di Dio. Ecco, il parallelo mi sembra con il Vangelo, mi sembra evidente, perché in fondo Pietro mette avanti questa totalità di sequela. Noi ti abbiamo seguito, noi abbiamo messo tutto noi stessi, abbiamo lasciato ogni cosa, ti siamo venuti dietro. E il Signore non disconosce questo e mette avanti un premio molto grande, che forse nella sua lettera è per Pietro, è per i dodici, questa partecipazione al giudizio, alla regalità, ma nel versetto 29 poi si allarga: e chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padri, madri, figli, campi, riceverà la vita eterna e il centuplo. E così mi sembra che il tono sia molto simile delle due letture, e che questa sfumatura anche sulla trasmissione da padre a figlio, da figlio al suo figlio, sia molto in tono anche con Benedetto.
Dico solo sul testo di Matteo, appunto, la promessa della sequela, la ricompensa. Mi sembra bello che Gesù dia un criterio si può verificare, perché se avesse detto riceverà la vita eterna, vabbè, quello lo vedremo, insomma. Invece mette anche riceverà 100 volte tanto, e questo è già in questa vita, almeno secondo il parallelo di Marco, che più esteso. Dice: non c'è nessuno, Marco 10, che abbia lasciato casa, fratelli o sorella o madre o padre o figlio o campi, per causa mia del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo. Quindi accentua 100 volte tanto in case e fratelli, sorelle, madri e figli e campi, e poi aggiunge: insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà. E quindi così estende questo elenco e assicura già in questo tempo una ricompensa visibile per chi segue. E aggiungo solo questo, che quando sul parallelo di Marco, che quando sono stato a Gerusalemme recentemente nella casa dei gesuiti, il superiore è un vietnamita già anziano, è stato uno dei ragazzi dei Martini, e che ha fatto, mi pare, 10 anni di carcere per motivi religiosi. E gli ho chiesto come lui interpretava questa cosa, e lui dice: ma è quella promessa di Gesù, che io ho lasciato la mia famiglia, ho ricevuto 100 volte fratelli, sorelle, case, campi, e insieme a persecuzioni. Quindi la considero come una dispensazione della grazia del Signore.
Di sicuro ho fatto un cortocircuito, però a me è sembrato in queste due letture di ritrovare moltissimo di quello che abbiamo detto nell'Apocalisse. Non so se è una cosa giusta. Però questo discorso della sapienza, nel capitolo 13 dell'Apocalisse avevamo letto, qui sta la sapienza dei santi, mi sembra, non mi ricordo, qui sta la sapienza nel non adorare la bestia, nel rifuggire dalla statua, dal marchio, e cercare invece la scienza vera, riuscire a, dice, non possono comprare, vendere senza, sono schiavi di questa bestia. Invece qui nella prima lettura mi sembra appunto che l'invocazione della sapienza di Dio possa portare a questa libertà. E poi anche nel Vangelo, quando dice che abbia lasciato tutto e poi riceverà 100 volte tanto, ecco, mi sembrava proprio di ritrovare quello che dicevamo ieri dei troni su cui siedono coloro che sono stati decapitati, ma anche coloro che, diceva coloro che erano stati decapitati, ma anche quanti non avevano adorato la bestia e la sua statua e non avevano ricevuto il marchio sulla fronte, e questi regneranno con Cristo per 1000 anni, saranno sacerdoti e regneranno con Lui. Ecco, così mi è sembrato proprio di rivedere dei richiami.
Questo Vangelo, alla luce della festa di San Benedetto, mi ha molto confortato, perché il capitolo 19 di Matteo non è un capitolo facile, ma esprime tante esigenze della sequela di Gesù all'inizio rispetto al matrimonio, tanto che i discepoli dicono: se questa è la condizione dell'uomo con la donna, non conviene sposarsi. Poi la necessità della piccolezza, e poi il giovane ricco, e questa frase di Pietro esige anche una risposta di consolazione. Io non l'ho giudicata male. Noi abbiamo lasciato tutto, cosa sarà a noi? E Gesù sembra sapere che senza una promessa di gioia, sia per la vita eterna ma anche per questa vita, non si può intraprendere questo cammino. E quindi quando dice riceverà 100, perché ha lasciato case e fratelli e sorelle, padre e madre per il mio nome, e mi sembra che, insomma, che Gesù sappia che senza queste promesse, non solo perché sono promesse che sono diciamo intrinseche alla sequela di Gesù, cioè il fatto che la sequela di Gesù implichi una comunità, ma anche perché Gesù sa che senza avere il centuplo su un altro piano non si può seguire Gesù. Sarebbe troppo duro. Mi sembra quasi che dica così, una grande condiscendenza.
Beh, io aggiungo quello che ho pensato sulla prima lettura. Volevo richiamare, accostare al versetto 5 del capitolo 2, allora comprenderai il timore del Signore. Se farai tutto questo, comprenderai il timore del Signore, che è accostato, troverai la conoscenza di Dio. Accostare questo versetto al versetto 7 del capitolo primo, che dice che l'inizio della sapienza è il timore del Signore. Il timore del Signore sta all'inizio e sta alla fine. A me sembra che voglia dire così. Il timore del Signore sta all'inizio, perché questo è l'inizio del cammino, è la condizione necessaria mettersi nel timore del Signore, o ricevere il timore del Signore, e sta alla fine perché è il risultato. Così l'insegnamento della storia di Abramo è proprio iscritta in questo versetto, in questo accostamento. Abramo iniziò con il timore del Signore, nell'ubbidienza esci dalla casa, tra l'altro è molto vicino al Vangelo di oggi, di tuo padre, il punto di arrivo di Abramo, quello che lo rese capace di essere il fondamento della storia della salvezza, perché tutto parte da lì, è il timore del Signore. Quando offrì Isacco, Dio gli disse: adesso so che tu temi Dio. Il timore del Signore è il punto di arrivo, come è il punto di partenza. Mi sembra molto bello questo, così nei proverbi qui, se uno non parte dal timore del Signore non comincia. Il timore è la venerazione del nome di Dio, è un atteggiamento non di paura, ma un atteggiamento filiale, ma di rispetto, di venerazione, di umiltà, e è anche il punto di arrivo, che significa che il vero timore del Signore è alla fine, ed è il Signore che conduce l'uomo al vero timore di Dio. E sul Vangelo, no, io non avevo pensato, sì, a me sembra molto biblico quello che dice Gesù. C'è la ricompensa, c'è sempre, perché Dio è giusto. Dio è giusto ed è ricompensa sempre, anzi, ricompensa infinitamente al di là di quello che... Però questo dice il valore di quello che fa l'uomo, della sua obbedienza. Se uno lascia il padre, la madre, eccetera, riceverà il centuplo e la vita eterna. Ed è molto importante, indubbiamente, la promessa. Anche ad Abramo Dio promise grandi cose, immense. E così qui, in realtà, questa parola di Gesù, che riguarda i dodici e poi viene estesa, è la prima parte della risposta alla domanda di Pietro, non va dimenticato questo. Cioè, la risposta a Pietro non si ferma qui, ed è molto bello come fa Gesù, e non è l'unico caso qui. Cioè, anzitutto gli dice, gli conferma che è vero, che dal momento che hanno lasciato, perché l'insistenza di Pietro è sul tutto, no, non tutti devono lasciare tutto, non è che Dio lo chiede a tutti, ma loro hanno lasciato tutto, perché Dio, perché Gesù gliel'ha chiesto, e difatti fa un elenco, la casa, eccetera. Gesù aveva discepoli che non avevano lasciato tutto ed erano discepoli magari migliori di Pietro. Ed è proprio questa la risposta di Gesù, la seconda parte però, che è nel capitolo 20. Capitolo 20 fa parte della risposta di Gesù, primi gli ultimi. Cioè, questo fatto non deve essere sentito. Gesù vede un rischio in quello che dice Pietro. Da un lato è verissimo quello che dice Pietro, e avrà una grande ricompensa qui e nella vita eterna, però va vissuto in un certo modo, perché c'è il rischio proprio di quelli che lasciano tutto, cioè di quelli che possono dire: ma io ho lasciato tutto. C'è il rischio di pensare che questo è un merito loro. Ed è la parabola, difatti, è la parabola della vigna, ricordate, no? In cui alla fine la risposta è quella: che forse tu sei invidioso perché io sono buono, io do all'ultimo come a te, all'ultimo che arriva l'ultima ora, ma riceve poi eventualmente lo stesso premio che ricevi tu. È una risposta a Pietro sempre, non è una previsione di come andrà, è una risposta a Pietro che deve vivere questo primato, che è un vero primato, è stato tutto, quindi avrete, lo deve vivere come una grazia, come un dono di Dio, non come un privilegio rispetto agli altri.